Mosca e invito Denis Cassinerio, direttore della Security Business Unit di Hitachi, a illustrare, diciamo, le soluzioni che l'Hitachi mette in campo per la pubblica amministrazione.
Sì. Allora, buongiorno a tutti, io sono Denis Cassinerio, il Security Business Unit Director di Hitachi Systems, che vi presento brevemente, anche perché Hitachi Systems, nella realtà la presenza di Hitachi Systems in Italia è di fatto di quest'anno. La nostra presenza arriva di fatto dall'acquisizione al 100% degli asset di Cosmic Blue Team. Vi racconto brevemente Cosmic. Cosmic è un'azienda che prima di entrare a far parte del gruppo Hitachi ha lavorato sul mercato italiano per 35 anni. Il nostro fondatore Paolo Angelucci è stato anche presidente Assinform nel precedente mandato. Siamo un'azienda con oltre 300 addetti, abbiamo due data center in Italia, un approccio particolarmente tecnologico in chiave di competenza, quindi avendo più di 1200 certificazioni distribuite sui nostri tecnici, che confermano appunto la nostra vocazione alla tecnologia. Offriamo servizi H24 e recentemente abbiamo rafforzato quella che è la nostra divisione dedicata alla sicurezza. Siamo presenti da 35 anni e abbiamo un rapporto con la pubblica amministrazione di lungo periodo. Quello che vedete sono i rapporti principali che intratteniamo con la pubblica amministrazione. Nel nostro modello di business abbiamo anche una soluzione di Enterprise Information Management che ha peraltro una diffusa adozione nell'ambito della sanità. Quindi siamo anche in grado di comprendere da un osservatorio privilegiato quelle che sono le dinamiche della pubblica amministrazione, sulla quale a questo punto andiamo ad esercitarci anche sui temi della sicurezza. Relativamente ai temi della sicurezza ci siamo organizzati in modo tale da avere più unità di azione, in modo da sostenere a 360 gradi l'offering di sicurezza. Abbiamo una unità dedicata alla conformità, quindi alla consulenza legale di compliance, che è la cui responsabilità è di Claudia Ciampi, che peraltro è in sala oggi. Andiamo a sviluppare soluzioni di sicurezza, quindi disegniamo, implementiamo e gestiamo soluzioni di sicurezza per i nostri clienti e andando a rafforzare i temi della nostra divisione abbiamo un occhio di riguardo per tutto quello che riguarda la tematica della cyber security, sulla quale stiamo investendo fortemente in termini di competenze e di dinamiche per sostenere ovviamente i progetti di sicurezza più moderni. Quindi il nostro approccio è un approccio che tende a dialogare con la pubblica amministrazione e con i nostri clienti privati, quindi nel mondo dell'industria, coprendo tutto l'arco del security risk management, quindi andando a bilanciare peraltro le soluzioni in funzione di quelli che è la vera e propria esposizione al rischio e la possibilità, insomma, dei nostri clienti, dei nostri interlocutori di gestire determinate esposizioni agli attacchi informatici. Bene. Provo nel mio intervento a fare un passaggio diverso rispetto ai miei interlocutori, portando l'esperienza degli uomini della strada, cioè degli uomini che quotidianamente sono a contatto con la pubblica amministrazione, che combattono spesso per dare una mano alla pubblica amministrazione ad adeguarsi in termini di investimenti e adozioni di soluzioni di sicurezza adeguate. E un aspetto importante è sicuramente la comprensione del contesto. Io vi invito a comprendere questa slide. Nella realtà questa slide è di per sé incomprensibile, quindi vediamo dei puntini neri, e richiamo ciò che mi diceva tempo fa il mio amico Matteo Restelli, che è diventato poi un ottimo imprenditore nell'ambito dell'informatica. Nelle nostre conversazioni Matteo era solito dirmi: Denis, guarda, la Gioconda è un bel quadro, però se la vedi da un centimetro di distanza vedi solamente un puntino nero. Ed era un ottimo suggerimento per cercare di dire: fermiamoci un attimo, facciamo un passaggio indietro rispetto alla situazione attuale, cerchiamo di comprendere la sicurezza guardando il contesto attuale. Bene, sul contesto attuale ci facciamo dare una mano da ulteriori metafore, in questo caso dalla letteratura e dalla cinematografia. Il primo della letteratura con il romanzo di Orwell 1984, che è stato scritto nel 48. Quindi Orwell ha avuto questa grande capacità di disegnare il futuro in un romanzo bellissimo, molto complicato dal punto di vista delle dinamiche e delle politiche. Conosciamo forse più la versione ormai televisiva del Grande Fratello, però il concetto è un po' questo, cioè le informazioni che oggi noi gestiamo sono oggettivamente alla portata di tutti, l'abbiamo detto precedentemente, quindi a causa della superficie di attacco, a causa dell'utilizzo di dispositivi, a causa delle interazioni tra gli attori che scambiano informazioni e che permettono di fatto agli attaccanti, in questo caso, di poterle utilizzare con una stragrande capacità elaborativa che oggi è messa a disposizione in termini computazionali dal punto di vista delle nuove tecnologie di elaborazione. Quello che vedete sotto deriva invece dal film Minority Report. Per chi non l'avesse visto, guardatelo, è un film bellissimo, soprattutto perché si occupa di sicurezza. I tre personaggi che vedete sono i precog, cioè sono quei personaggi che venivano utilizzati, romanzati nel film, e avevano queste particolari capacità cognitive ed erano in grado di stoppare i crimini prima ancora che questi potessero accadere. Per chi si occupa di sicurezza informatica, poi insomma tutto il film si basa sul concetto del falso positivo, quindi è veramente molto bello da vedere. Però quello che sta accadendo dal punto di vista tecnologico e procedurale in termini di sicurezza informatica va esattamente in questa direzione. Cioè esiste una capacità elaborativa molto ampia che viene sfruttata dagli attaccanti per produrre varianti di attacchi in maniera estremamente veloce. E chi produce oggi tecnologia e metodologia di risposta utilizza la medesima capacità di big data analytics e di metadati per analizzare quelli che sono i segnali che possono permetterci di identificare un eventuale evento di sicurezza. Tutta l'area strategica della security da qui agli anni a venire si basa su questo. Quindi è importante fare il famoso passo indietro e comprendere come mettere in essere dei processi, adottare le tecnologie adeguate in un contesto di questa natura. Questo è già futuro ed è già presente. Abbiamo parlato della superficie di attacco, non mi dilungo, l'abbiamo detto in più occasioni anche nei precedenti interventi. Ricordiamoci che nella superficie di attacco ci sono sicuramente le persone come principale elemento di superficie e le interazioni che i privati e le aziende private stanno avendo anche con la pubblica amministrazione. L'altro elemento da tenere in considerazione è la continua esposizione in termini di vulnerabilità e l'associazione tra vulnerabilità e minacce. Cosa vuol dire? Vuol dire che guardando la superficie di attacco, guardando i nostri sistemi, quindi le soluzioni tecnologiche adottate, esistono delle condizioni tali per cui le vulnerabilità presenti diventano difficilmente copribili quotidianamente, quindi guardate i vostri sistemi, ma si ha un'esposizione ancora più ampia in termini di difficile copertura, soprattutto se guardiamo questo report, che è un report di IBM. Il report X4 di IBM va a racchiudere le principali vulnerabilità, che ci dice brevemente una cosa. Attenzione, nel 2014 l'istogramma ha un'accelerazione perché IBM è andata a prendere i dati del centro di coordinamento del CERT nazionale statunitense, che è andato a identificare più di 55.000 applicazioni malevoli e in maniera specifica queste applicazioni fallivano nell'adozione del protocollo SSL. In buona sostanza andavano ad abilitare quei fenomeni tecnicamente detti di man in the middle, cioè esattamente quello che stavamo dicendo poc'anzi. Quindi siamo di fronte ad un mondo che cambia, un mondo che ha una continua evoluzione di vulnerabilità e arriviamo da questo contesto. Quindi come ci siamo comportati nel corso degli anni? Ci siamo comportati che siamo andati sempre di più verso l'adozione di applicazioni, verso un sistema dove gli attacchi erano di primissimo livello, cioè nel 1980, in quegli anni ci si preoccupava del furto del personal computer, gli attacchi sono evoluti, ci siamo dotati, e la slide alla vostra sinistra vi dice di quali controlli sotto profilo tecnologico, andando a creare peraltro una complessità gestionale particolarmente evidente. Quindi dialogando con le pubbliche amministrazioni, uno dei problemi che indubbiamente riscontriamo è la necessità, da una parte la mancanza di skill, dall'altra parte la necessità di governare un così ampio numero di soluzioni tecnologiche per potersi proteggere. siamo arrivati al punto di dover però valutare altre soluzioni tecnologiche in funzione del cambiamento che abbiamo appena visto, cioè gli attacchi persistenti, gli APT, o comunque anche qui il mondo dell'industria non ha dato una mano con gli acronimi e con le soluzioni a comprendere che è necessario effettuare un cambiamento anche tecnologico, però diventano il nuovo livello di soluzione tecnologica da adottare, da comprendere e da adottare e da inserire all'interno del contesto per poterci proteggere. Noi siamo un po' il popolo del fatta la legge trovato l'inganno. Io spesso faccio l'esempio della legge sulle cinture di sicurezza. Appena entrata in vigore la legge sulle cinture di sicurezza eravamo in giro con le magliette con la cintura di sicurezza disegnata, insomma ve le ricordate. Bene, però dopo qualche anno, con l'inasprimento delle sanzioni, la percentuale di automobilisti che hanno adottato le cinture di sicurezza è aumentata. Ci auspichiamo, un po' tutti ci si auspica, che l'introduzione della normativa unica europea sulla privacy possa modificare un cambiamento dal punto di vista della gestione della sicurezza dei dati e del ragionamento in chiave di risk management, come stavamo dicendo poc'anzi, anche perché verrà introdotta una figura che dovrà avere necessariamente delle competenze di natura giuridica e di natura legale molto importanti, ma soprattutto perché dal punto di vista sanzionatorio e di obblighi vi saranno comunque degli elementi che impatteranno tutte le aziende, in particolare quelle private sopra le 250 postazioni di lavoro e le pubbliche amministrazioni. Al di là del fatto che il framework di proposta non sia ancora stato definito, ma la normativa europea andrà nella direzione coercitiva di doversi comportare in maniera diversa, quella al quale stiamo assistendo come operatore del mercato è, questo sta capitando nell'industria, che dall'estero, dalla Germania, dagli altri paesi, le aziende italiane stanno ricevendo comunque delle indicazioni di doversi adottare dei sistemi e soprattutto di adeguarsi velocemente alle normative che stanno per arrivare. Ecco, questo network di spinta sarà sicuramente alimentato da, anche in termini di sistema, all'interno di quello che è il rapporto tra le pubbliche amministrazioni ed utenti privati. Bene, vediamo un po' lo stato dell'arte però come operatore del mercato, e prendo il palazzo delle civiltà, insomma, che ha sempre descritto un po' le velleità del popolo italiano in chiave di come gestiamo oggi la sicurezza. Allora, prendo la slide del dottor Baldone, gliel'avevo anticipata. Cerco di spiegarvela brevemente. Allora, io vi assolutamente invito a leggere il rapporto, c'è un bellissimo speech fatto dal dottor Baldoni di 45 minuti su YouTube, dove il dottor Baldoni con il suo team ha fatto un lavoro straordinario e non va solo a identificare quelli che sono i punti deboli della pubblica amministrazione italiana, però esistono anche degli elementi di eccellenza, come ad esempio il percorso evolutivo della Corte dei Conti piuttosto che di INSEE nella regione Friuli Venezia Giulia, che sono dei veramente punti di riferimento. Cosa dice il rapporto? Il rapporto ci dice che esistono delle mancanze e che le amministrazioni pubbliche che si trovano nel quadratino giallo sono quelle maggiormente virtuose. Le pubbliche amministrazioni centrali, alcune più virtuose di altre, le pubbliche amministrazioni regionali e locali e la sanità soprattutto, invece sono in basso a sinistra. Perché? Perché non adottano delle regole di buonsenso, non fanno dei penetration test, non stressano la propria infrastruttura tecnologica e non si mettono nella condizione innanzitutto di comprendere come da un punto di vista procedurale riuscire a gestire la sicurezza delle informazioni. Noi siamo coercitivi, però che cosa accade? No? Si cita nel rapporto l'adozione ad esempio di schemi ISO 27001. Questi schemi sono schemi di natura internazionale. In passato la ISO 27001 arriva da uno standard britannico che è stato introdotto nel 1995 dal Dipartimento del Commercio e dell'Industria. Questo standard è stato poi adottato sotto forma ISO e poi recepito dalle norme UNI con continui miglioramenti. Ecco, già il fatto che sia uno standard britannico ci rende poco, diciamo così, orgogliosi, potremmo averne uno nostro, ma cosa accade dal 95 ad oggi? Beh, noi siamo stati in grado di cambiare 12 legislature nell'arco di 20 anni, quindi abbiamo avuto la legislatura di Prodi, D'Alema, abbiamo avuto una serie di attori che ci hanno dato una mano. Con questa legislatura nel 2003 abbiamo introdotto un documento che forzava un po' tutti a ragionare in chiave di rischio. Siamo andati avanti con le nostre legislature per arrivare poi a fare cosa? A cancellare il DPS. Ora, stiamo procedendo con ulteriori legislature, stiamo aspettando quindi normative cogenti che ci permettano di dialogare con le pubbliche amministrazioni in modalità di risk management e quindi di far sì che la difficoltà che incontriamo nelle pubbliche amministrazioni di trovare i budget, ma soprattutto di ragionare in chiave di rischio, venga in qualche modo aiutata da una normativa ben più rigida. Cosa succede poi sulle pubbliche amministrazioni? Che siamo stati preda soprattutto in Italia, di attacchi di ransomware che potevano anche essere evitati a partire dal, abbiamo parlato di training in passato, dal lavorare in maniera molto più attenta sulla formazione del personale. Anche qua mi sono divertito a guardare un po' di temi. Il primo è guardare un po' di su internet, fatelo, no? C'era una bellissima intervista fatta da un segretario del comune di Bussolino, uno dei primi casi dell'autunno dell'anno scorso, dove addirittura gli impiegati comunali venivano citati come degli eroi. Ecco, al di là del fatto che non ci sia nulla di eroico nel pagare il riscatto a un criminale che ha crittografato i dati, è però un elemento di difficoltà in termini di procedurale, cioè di capacità di intervento sui casi, in questo caso di ransomware, e di abbandono per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni meno organizzate in merito agli attacchi cibernetici. Un aspetto importante, un ulteriore, in termini di investimenti, lo stavamo dicendo poc'anzi, l'Italia si posiziona da alcuni studi effettuati al 5% degli attacchi ransomware. Se pensate che nei budget delle multinazionali, cioè di chi produce tecnologia, scarsamente raggiungiamo l'1%, significa che c'è 5 volte l'esposizione rispetto all'attenzione da un punto di vista di investimenti rispetto al fenomeno. L'Italia è passata dal 7° posto di qualche mese fa in termini di attacchi al 4° posto in questi giorni sugli attacchi ransomware, in particolare CryptoLocker, che crescono perché sono molto remunerativi per chi attacca. E cosa accade dal punto di vista pratico? Che ci troviamo a gestire magari dati crittografati di questa natura. Quindi queste sono informazioni di natura personale, sono dati che siamo andati a recuperare con le amministrazioni, in questo caso nessun panico, i dati sono stati recuperati dalle buone norme, però ci fanno vedere come oggi dal punto di vista di gestione del rischio e di una corretta metodologia della gestione del dato ci sia molto da fare dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni. Quindi le casistiche, la gestione del rischio non è solo tecnologica, una serie di elementi vanno ad intercorrere nella gestione corretta della sicurezza delle informazioni. È necessario quindi fare un passaggio indietro e lavorare con degli attori che siano in grado di ragionare, di portare a compimento quello che è un percorso virtuoso, come è stato detto in passato, sulla gestione appunto della sicurezza. Un elemento importante, e un ultimo, è non solo dotarsi delle misure minime, ma dotarsi di quelle che sono le misure idonee da un punto di vista di tecnologie e pratiche. E questo significa che bisogna comprendere il contesto tecnologico e comprendere quali sono i passi necessari, ma attuare un percorso in maniera molto molto veloce. Velocemente concludo, il framework di proposta, quindi noi stiamo già lavorando con le pubbliche amministrazioni in attesa di piani operativi ed esecutivi più efficaci, portando il patrimonio di offerte di competenze nell'ambito sicurezza alle pubbliche amministrazioni, andando quindi ad aiutare le pubbliche amministrazioni a riprendere quelle che sono delle buone pratiche di gestione della sicurezza delle informazioni, a scrivere un programma di sicurezza adeguato secondo gli standard internazionali, ma anche ad adottare in modalità flessibile quelli che sono le tecnologie adeguate, quindi i controlli di sicurezza adeguati per proteggere da subito di fatto il patrimonio informativo della pubblica amministrazione nostra e della nazione.